A me colpisce come questi uomini, questi gerasini, sembrano più propensi a gestire questa situazione dell'indemoniato piuttosto che, sembra che li disturbi il fatto di questa novità, cioè questo uomo vestito e sano di mente. Non sembra che li renda tanto contenti. Mi sembra che i loro tentativi precedenti siano un po' vani e che l'incontro con Gesù fa vedere dove è il problema, cioè il fatto che Gesù fa un colloquio con i demoni che sono dentro a quest'uomo, non con l'uomo. Perché sì, mi sembra che rivedi che c'è un mistero di male che è più grande delle nostre possibilità di tenerlo controllato e che è solo lui che lo può cacciare. E poi mi veniva anche da osservare che a chi è reso così nuovo viene affidata una missione di raccontare quello che ha sperimentato, e sembra che è quello che bisogna fare, di raccontare la propria esperienza di salvezza dal male.
Sempre rispetto a questi gerasini, ho notato come la loro paura appunto si emerge quando appunto vedono l'uomo vestito e sano di mente che sedeva ai piedi di Gesù, versetto 35. E la paura è il motivo per cui anche gli chiedono di andarsene, di allontanarsi da loro, e l'ho collegata anche alla paura di ieri dei discepoli, quando anche lì non hanno paura della tempesta. Così come i gerasini non sembrano avere paura dell'indemoniato quando dà di matto, ma appunto anche loro sono impauriti quando c'è la calma della tempesta, quando c'è la manifestazione, quindi della potenza di Gesù che può comandare anche i venti all'acqua, così come comanda ai demoni di uscire, di lasciare quell'uomo, quindi una paura della potenza di Gesù. E l'altra cosa che mi sembrava anche qui molto bella è che sembra che l'uomo voglia proprio rispondere a quella richiesta dei suoi compaesani che Gesù si allontanasse da loro, e lui invece va a chiedere, a scongiurare, a pregare di restare con lui, restare lì in quella regione con lui, restare in sua compagnia, o che lui potesse restare con lui, quindi seguendolo insieme ai discepoli. C'è un grande desiderio appunto di vicinanza, di compagnia, di sequela. Passo di oggi insolitamente lungo per la proposta del nostro calendario biblico, sembra fortemente collegato, come accennava adesso Andrea, alla domanda conclusiva dell'episodio della tempesta sedata: chi è dunque costui che ordina ai venti e all'acqua e gli obbediscono? Evidentemente, chi obbedisce ai venti e all'acqua non può che essere il creatore del cielo e della terra. Il Vangelo di Luca sta dicendo che Gesù di Nazareth è il creatore, è Dio. E così nel versetto conclusivo del passo di oggi Gesù dice all'indemoniato guarito: racconta quello che Dio ti ha fatto. ed egli se ne va in tutta la città proclamando quello che gli aveva fatto Gesù, cioè per l'indemoniato Gesù è Dio. E dunque lo sfondo, mi pare, di questi testi è quello della rivelazione della divinità di Gesù, della sua signoria sulla creazione e sulla storia, del suo potere sovrano di dominio e quindi di liberazione dal male. E questo uomo, che è un uomo singolo diversamente dai due uomini del Vangelo parallelo di Matteo, appare molto chiaramente del tutto esente da ogni forma di colpa, di responsabilità rispetto al mare, al male. Pensiamo per esempio al racconto della donna peccatrice che abbiamo trovato nel capitolo precedente, dove si enfatizza la sua colpa, il suo peccato, i suoi numerosi peccati, il suo grande amore per la coscienza di essere molto peccatrice, il fatto che la misericordia di Dio attraverso Gesù è in proporzione dell'amore di lei verso Gesù, verso i piedi di Gesù. Tornerò su questo aspetto. Dunque lì si mostra la responsabilità della donna peccatrice, mentre qui il protagonista è del tutto libero da uno sguardo di responsabilità, è semplicemente prigioniero di una condizione che effettivamente ha tutti i caratteri di una condizione generalizzata. A me sembra tanto che, può darsi che sia un po' influenzato dalla lettura di Fratelli Tutti di Papa Francesco, ma che questo uomo rappresenti proprio l'umanità così com'è. Il genere umano è così, è un uomo nudo, questa caratteristica che è soltanto del Vangelo di Luca, occupato dai demoni, che non ha una casa, unica caratteristica del Vangelo di Luca, che abita tra i sepolcri, tra le tombe, che non può essere controllato, che si trova nel timore di finire nell'abisso, altra caratteristica del Vangelo di Luca, il timore dell'abisso, il versetto 31, e che poi, una volta guarito, viene visto dai Geraseni al versetto 35 e in una posizione molto particolare. Lo trovarono seduto l'uomo dal quale erano usciti i demoni, vestito e saggio, sano di mente, sapiente, presso i piedi di Gesù. Dunque una posizione che indubbiamente è fortemente evocatrice, perché noi troviamo soltanto un'altra persona che sta così ai piedi di Gesù, oltre alla donna peccatrice del capitolo settimo, è Maria, sorella di Marta, che sta seduta, come qui l'indemoniato liberato, ai piedi di Gesù per ascoltare la sua parola. Quindi evidentemente San Luca sta descrivendo qual è la condizione dell'umanità dopo l'intervento liberativo da parte di Gesù. È un intervento che risana, che ricostruisce, che ricostituisce nella bellezza originaria, nella dignità. Quell'uomo è nudo e poi viene rivestito di Cristo. Quell'uomo è sapiente non per conto proprio, ma perché ascolta l'unica parola che rende sapienti, che è la parola del Maestro. Quell'uomo vive ai piedi di Gesù perché
dalla dipendenza verso i ceppi c'è una nuova dipendenza, quella dal Maestro. E quindi a me sembra che al versetto 37, quando San Luca sottolinea, e soltanto lui lo fa, che tutta la popolazione degli abitanti della regione dei Geraseni gli chiese a Gesù di allontanarsi da loro, stia descrivendo con amarezza qual è la condizione di chi preferisce rimanere nelle tenebre e nell'ombra della morte piuttosto che accettare di essere liberati. Quest'uomo non fa nulla per essere schiavo degli demoni e non fa nulla per essere liberato. È proprio del tutto sotto dei regimi che si scontrano, ma una volta liberato un desiderio lo esprime, cioè di poter stare con Gesù, che Gesù possa stare con lui, e invece il mandato è di raccontare. Racconta quello che Dio ti ha fatto. Sembra molto bello questo aspetto, che sia sufficiente l'esperienza che quell'uomo ha fatto per avere di che testimoniare il Vangelo. Gesù di Nazareth non sembra particolarmente preoccupato che quell'uomo testimoni, per esempio, la necessità di osservare dei comandamenti, come altrove si trova nel Vangelo, o di comportarsi in un certo modo, o di esporre delle particolari dottrine esoteriche, o di mostrare chissà quale volto di Dio. No, racconta quel che Dio ti ha fatto. Quel che Dio ti ha fatto è talmente grande, decisivo, e del tutto in mano a Dio, perché tu non hai fatto nulla, che merita di essere comunicato, di essere raccontato.